le squadre mobili, perché c'è stato diversamente, stato descritto, insomma. No? Io qualcuno adesso... ha fatto anche ironia, qualche battuta, vi siete sbagliati, lo SCOR non era il servizio centrale operativo, ma la sezione criminalità organizzata delle questure, quindi c'è qualcuno che ha detto che l'operazione alla Poltlè non si deve allo SCOR, cioè lo SCOR che lei intende in persona del suo dirigente, ma alla sezione criminalità organizzata della questura di Genova, ecco, come dire, è roba locale.
Dunque, adesso non ricordo quando intervennero dei provvedimenti di modifica dell'assetto dello SCOR, quale servizio centrale della polizia di Stato. Di fatto lo SCOR, prima di quella riforma, era il referente, il riferimento di tutte le squadre mobili della Questura. Era quello che ne indirizzava l'azione e ne coordinava l'azione. Era, come è, sia pure a livello diverso, Lucigos per le Digos. Poi è intervenuta una riforma che ha alleggerito la funzione dello SCOR, ma io non ricordo quando intervenne questa riforma. Intervenne durante... quando era ministro dell'Interno il presidente, l'attuale presidente della Repubblica Napolitano. Quindi prima.
Certo, però quando lei...
Però gli apparati, prima di assumere il nuovo volto, impiegano un certo tempo, mantengono nell'immaginario collettivo degli organi periferici quello che sono stati per tanti anni.
Certo, ma dato che lei nella sua deposizione, quando ha parlato e ha riferito iniziative a uffici, ha fatto anche nomi concreti, cioè quando ha parlato dello SCOR come assuntore dell'iniziativa che lei ha citato della mattina, ha parlato del dottor Gratteri, cioè non a caso del direttore di quell'ufficio, e poi lo ha menzionato anche nella operazione di cui stiamo discutendo, lo menziona come capo dell'ufficio, e io le ho chiesto: questo intervento diretto del capo dell'ufficio, cioè dello SCOR, rispetto all'operare delle squadre mobili, come va inteso?
Va inteso in funzione dirigente. Va inteso, oltre che sotto questo profilo,
come controllo diretto del
governante, non solo riferimento gerarchico, ma anche funzione trainante.
Senta, lei rimane in questura durante lo svolgimento dell'operazione? Qual è, in quali termini, la prima notizia che le giunge dai luoghi dell'operazione?
Le prime notizie sono che c'era stata una notevole resistenza, che la squadra speciale aveva dovuto forzare prima un cancello e poi era dovuta irrompere dentro l'istituto mentre piovevano mattoni, bottiglie e altre cose del genere, che c'era stato un tentativo di accoltellamento, che la resistenza era stata accanita e c'erano molti feriti.
La mia domanda era, la prima notizia che le giunge, qual è, in quali termini? È una bella notizia, diciamo, un bel quadro dell'operazione. Ricorda chi gliela diede? Le dico questo, perché sento qualche battutino nelle mie spalle, ma lei diceva, ricordo di aver sentito parlare di resistenze che il personale era entrato e stava procedendo, sono state poche battute, ecco, lei si è un po' dilungato.
Io ho chiesto alla Presidente, scusi, se è una contestazione.
Sì, pagina 5, verbale 39.
E cosa consiste il contrasto?
Ha arricchito il racconto che ha ricevuto.
Dai, il contrasto, Presidente, scusi,
se arricchire tutto, e potrebbe anche essere un contrasto con quel, infatti. Vabbè, se la contestazione è ammessa, la ritiro, ecco, la domanda, perché qui stiamo proprio, la domanda è più precisa, la prima notizia che lei riceve, qui e insisto su questa contestazione, se me la può ripetere, se sono state poche battute.
Sono state poche battute,
da chi però lei riceve?
Insieme. Io e il questore, e forse anche qualcun altro, e le notizie arrivavano un po' in parallelo a me e al questore. A me sembra che telefonò Murgolo.
Ma guardate.
Oppure il Seppi dal questore, quale che l'irruzione era stata fatta.
Sì, guardi, qui accetto un po' questo commento che è volato nell'aria. Dobbiamo parlare del dottor Murgolo.
Dobbiamo?
Un po' parlare del dottor Murgolo, perché fra tutti ci siamo dimenticati che c'era anche il dottor Murgolo, quindi le chiedo chi era, cosa faceva e perché è andato, in quali termini, alla scuola Diaz.
Dunque, il dottor Murgolo, insieme a Papa, che era il capo gabinetto, dottor Murgolo era il vicario, il vicequestore vicario di Bologna. Il dottor Papa era il capo gabinetto di Napoli. Io richiesi la presenza di questi funzionari quando si trattò di organizzare il G8, perché avevo una buona considerazione di entrambi quanto a capacità organizzative, di gestione dell'ordine pubblico, di misura, di ponderazione. Per Murgolo c'era stata anche un'esperienza di poco precedente, di un annetto precedente, e cioè l'Ocse a Bologna, nella quale i servizi di ordine pubblico ebbero esito abbastanza felice, sia come gestione dell'evento, sia come reazione delle forze dell'ordine ai tentativi di attacchi, devastazioni.
Aveva un buon curriculum ai suoi occhi.
Aveva un buon curriculum e aveva anche, quale vecchio dirigente della Digos, anche la possibilità di dialogare con parti del movimento antagonista. In questa veste io suggerì al questore di affidare, di farsi assistere nella direzione dell'ordine pubblico dal suo vicario, dal dottor Calesini, per il quale valgono gli stessi apprezzamenti che ho espresso per gli altri due, da Papa e da Murgolo. Papa per Calesini, sovrintendenza generale. Papa per quanto attiene i servizi all'interno della zona rossa, Murgolo per tutto quanto il resto.
Quindi Murgolo si reca alla scuola Diaz con quale funzione e con quale incarico?
Io chiesi a Murgolo di andare alla Diaz in relazione a quei probabili riflessi che l'operazione poteva comportare sull'ordine pubblico. Perché?
È chiaro, però vuol dire che Murgolo si recca alla scuola Diaz su sua disposizione espressa?
Sì.
Con quei compiti?
Con quei compiti.
Ecco. In relazione alle altre figure di cui abbiamo discusso e agli altri compiti, come si poneva il dottor Murgolo e quale incarico, se lei ne ha conoscenza, eventualmente ulteriore, può aver ricevuto da altri, in particolare dal questore?
Ma io non credo che abbia ricevuto altre disposizioni. Per me si poneva a margine dell'operazione Diaz per quelle ragioni che ho detto prima.
Va bene. Ritorniamo allora altro da aggiungere? Me l'ho chiesto, chi era e cosa faceva dottor Murgolo? C'è altro da aggiungere secondo lei?
No, so che poi in effetti si sentì anche con alcuni parlamentari o con un parlamentare che era presente a Brignole per sentire un po' gli umori e soprattutto accelerare la partenza dei treni che stavano portando via la gente.
Va bene. Allora, abbiamo aperto questa parentesi sul dottor Murgolo che non avevamo presentato, parlando delle prime notizie che le giungono dai luoghi delle operazioni. Ha accennato a qualche comunicazione telefonica, se non inteso male, c'è forse il primo che mi telefona è il dottor Murgolo.
Mi informò nei termini che abbiamo detto prima, forse mi informò anche delle Molotov, ma stento un po' a collocare bene queste notizie, perché accanto a me c'era il questore che ne riceveva analoghe e accanto a me c'era un collega che mi ha assistito per tutto il G8, il dottor Costantino, che raccoglieva pure lui quando trovavano il mio cellulare occupato, non volevano chiamare me, chiamavano lui.
Comunque, se ritornando al contenuto delle informazioni, lei viene reso edotto della difficoltà, della resistenza incontrata dal reparto speciale, lei ha menzionato, nel irrompere nell'edificio.
Una resistenza forte,
sì.
Una resistenza violenta che aveva comportato un uso, l'uso della forza.
Sì. Ora, lei ha poi accennato, non ricordo esattamente quando mi informò delle Molotov, ricorda però in quale contesto e come le venne detta questa questione delle Molotov?
Beh, nel corso di una di queste telefonate per dire che l'operazione aveva avuto esito positivo.
Ecco, l'operazione cosa veniva presentata? Cioè, cosa vuol dire esito positivo? Perfetto, non la voglio mettere in difficoltà. Una domanda, anche se ha la difficoltà del riferirsi a fatti ormai di 6 anni or sono, è quella di sapere in quali termini e con quale cadenza lei è stato informato durante la sua permanenza in questura. Quello che può ricordare, ecco. Può.
Sì, ero informato parallelamente, le ripeto, parallelamente al questore. Non c'era una gran voglia di curiosare dentro la notizia da parte mia, e credo di essere che la cosa sia abbastanza coerente rispetto alle premesse. Ho saputo delle Molotov, meno male, due, meno male.
Ecco, quel meno male però implica che parallelamente le erano giunte notizie, forse non del tutto esaltanti.
Le notizie erano quelle dei feriti, anche gravi. Le proteste di Agnoletto, ebbi una telefonata molto alterata da parte di Agnoletto, al quale risposi in maniera altrettanto alterata, perché comunque per me valevano quelle premesse che sapevo: l'aggressione al passaggio davanti alla Diaz, l'accanita resistenza all'atto dell'ingresso del reparto, il tentativo di accoltellamento della gente, rinvenimento di due Molotov e di arnesi vari che dimostravano l'appartenenza degli asserragliati alla Diaz, al Black Bloc. Quindi risposi in maniera altrettanto alterata.
Seppe durante questa prima fase di informazioni che si procedeva ad un numero consistente di arresti, come nelle previsioni? Seppe che si stava procedendo ad un...
Dopo quello che era successo io lo avevo per scontato.
A che ora vede rientrare le prime persone e in quale modo e quali ulteriori e più dirette informazioni le vengono offerte?
Dunque, quando rientrarono la Barbera e Gratteri, ecco, forse prima rientrò Murgolo, poi dopo rientrarono tutti gli altri e anche la Barbera e Gratteri.
Che impressione ebbe?
Ma l'impressione era positiva, cioè l'atteggiamento di la Barbera e di Gratteri era di soddisfazione per l'operazione.
Le hanno direttamente rappresentato qualcosa che potesse supportare questa soddisfazione?
Ma no, l'ho percepito dal loro atteggiamento. Mm.
Verso che ora colloca questo rientro? Che...
Potrei sbagliare, l'una.
Sì, forse sbaglio. Senta, le ho fatto questa domanda perché già a quell'ora, insomma l'una, le due, c'è l'intervento di mezzi di comunicazione, anche televisivi, e c'è la circolazione di una serie di notizie e ci sono le prime dichiarazioni ufficiali del portavoce dottor Sgalla. Che parla di, in relazione a questo consistente numero di feriti, che sembrava un consistente numero di feriti, parla di ferite pregresse. Lei questa storia come la prende?
L'ho appresa probabilmente nel corso di una delle telefonate, però non so dire chi me l'ha dette.
Può essere più esplicito, cioè nel senso che vuol dire ferite pregresse? Insomma, l'abbiamo visto, sono televisioni, le notizie che raggiungevano erano quelle di barelle, cioè di gente vistosamente insanguinata, ecco.
Forse fu lo stesso Sgalla che disse.
Allora, io le ho detto sinteticamente ferite pregresse. Può dire cosa le è stato detto? Che vuol dire ferita pregressa?
Ferite pregresse vuol dire che si trattava di ferite con sangue raggrumato, per esempio, riportate durante gli scontri. Riportate prima dell'intervento, chiaro, questo significa pregresse.
Quindi ferite non causate, non legate all'intervento della polizia.
Certo.
Lei ha avuto modo di apprendere, forse l'ha citato fra le notizie, di quell'episodio dell'accoltellamento di un agente?
Sì.
In quale modo?
mi venne prima riferito per telefono, poi mi fu portato la gente, venne insieme a Canterini a mostrare i segni di questo accoltellamento. E può credo di aver notato qualche cosa sul corpetto che portava. Non ricordo se ci fosse o meno la giubba, o se tenesse la giubba in mano, lacerata.
Quindi la idea della gente è indossare...
un corpetto senz'altro. Ritengo che, non essendo evidentemente ancora sequestrato, avesse anche la casacca.
Può essere più preciso in questi ricordi?
No.
Non so se posso aiutarla, se me lo può confermare. Pagina 32 delle trascrizioni della sua seconda assunzione, il sommario informazioni, si presentò Canterini accompagnando la gente nocera con il giubbetto strappato. Lei ha visto in quella circostanza, quando parla di giubbetto intende la giacca fuori, sì. Anche il corpetto ha visto, mi sembra di sì. Poi più tardi, credo di sì, perché mi disse, per fortuna che sotto avevo il giubbetto, io vedi appunto un qualcosa di scuro sotto la casacca, la giacca. La casacca, diciamo, la indossava, sì, la indossava. Questo è proprio lei che ricordo, lei rispondeva, a me sembra di ricordare bene, ma non ci potrei giurare. Quindi, questo...
Rimane questo quadro, non so... Il corpetto certamente non era lacerato, aveva dei segni. La giacca doveva essere per forza lacerata. Ora però non ricordo se la indossavano o se la levò per farmi vedere che era lacerata.
Quindi, appunto, qui sembrava avesse detto che indossava giacca e sotto il giubbetto, adesso la...
Insomma, in giro non si va...
disordine, lo dice. Vabbè, qui era importante sapere appunto se le fu mostrato un reperto già, cioè un indumento già repertato, oppure lei vide, come mi sembra abbia detto, la gente ancora indossante, diciamo, questi indumenti. Il giorno dopo vi è organizzata una conferenza stampa, siamo nella mattina del 22, con l'esposizione, diciamo, di tutti i reperti sequestrati e la lettura di un comunicato. Perché questa modalità di comunicazione, l'opinione pubblica?
Beh, tutto quello che è comunicazione fu concordato con Sgallo sia con il capo della polizia, e si optò per un comunicato breve da dare ai giornalisti esibendo i reperti. Io fui interpellato da Sgallo su questo comunicato e fui concorde nel dare un comunicato breve che poi mi fu anche sottoposto prima di darlo alla stampa. Il comunicato venne letto da una collega che era addetta presso la questura alle relazioni esterne e lasciò non solo insoddisfatti ma anche indispettiti i giornalisti, che avrebbero voluto sapere di più, evidentemente in relazione alle circostanze drammatiche nelle quali l'operazione era avvenuta.
Ecco, però scusi, questo penso lo si possa dire tranquillamente. In genere le conferenze stampe sono popolate di funzionari un pochino più loquaci, che spiegano e, fra virgolette, propagandano anche la loro operazione. Il fatto che ci fosse appunto contestazione e tensione forse avrebbe indotto ad una maggiore trasparenza, ecco perché si opta per il mezzo più scarno.
C'era anche Sgarra alla conferenza stampa, che però si limitò praticamente a ribadire quello che era nel comunicato letto dalla collega.
Quindi, molto che uccide. Quindi, cioè,
io ritenni che non si potesse fare di più, francamente. Tenuto
per quale ragione?
Per l'alto numero di feriti che l'operazione aveva comportato, per le circostanze, ripeto, drammatiche nelle quali l'operazione si era svolta, per l'esiguità dei risultati conseguiti in fatto di reperti. Insomma, francamente la visione di quei reperti non dava l'impressione di un'operazione significativa, non dava l'impressione che avessimo avuto effettivamente la possibilità di individuare un gruppo di delinquenti armati di quelli che avevano devastato la città.
Seppe da qualcuno la decisione di arrestare in quali termini proprio tutti gli occupanti della scuola?
Io me ne andai dalla questura e non ho seguito poi la stesura degli atti di PG.
Diciamo, il giorno seguente dubitò della consistenza della tesi delle ferite pregresse, ebbe modo di, o le notizie che le venivano veicolate, della consolidare.
Poteva essere anche plausibile che ci fosse qualcuno con le ferite pregresse, ma non tutti affetti da ferite pregresse.
Come nel comunicato si statuiva?
Non me lo ricordo.
Gliel'ho ricordato io. Non avevo altre domande, la ringrazio. Il testo è a disposizione di altre parti.
Prego, le parti civili hanno domande?
Sì. Buongiorno, prefetto, avvocato Sabattini. Tre domande riguardanti.
Posso sapere, presidente, chi rappresentano?
Sì.
Prego.
Io rappresento delle parti civili che hanno sia rispetto all'accusa di calunnia e di falso e di lesioni, sia rispetto all'intervento avvenuto nell'edificio di fronte, quello. Le faccio alcune domande riguardanti la presenza del dottor Murgolo sul posto. Le volevo chiedere questo. Lei ricorda un dialogo con il questore riguardante chi si doveva recare effettivamente lì con i compiti che lei prima ha descritto del dottor Murgolo?
No, era nella. Io non ricordo di questo colloquio. Era comunque una decisione che doveva essere presa o quantomeno ribadita nella riunione operativa.
Lei in particolare non ricorda di un dialogo che aveva come oggetto una prima designazione del dottor Lapi, il quale poi era ferito e poi non poteva andare?
Può darsi, un vago ricordo. Può darsi.
Potrebbe essere. Rispetto appunto a questo dialogo, lei prima si è riferito a una presenza, lei ha usato questo termine che mi sono appuntato, che vorrei che lei chiarisse, a margine dell'operazione. Che cosa si intende per a margine?
A margine, pensavo di averlo chiarito, cioè per gli eventuali riflessi che l'operazione poteva comportare sull'ordine pubblico.
Sì, ma l'ordine pubblico può essere molte cose, vorrei che fosse più chiaro su questo concetto.
Migliaia di manifestanti che stavano